Buonasera, benvenuti a tutti alla terza puntata dell'Urlo del Titano. E come avete visto, abbiamo iniziato senza sigla per problemi tecnici, diciamo così, ma vabbè, lo stesso, l'Italia è sotto il morso del maltempo. Pazienza, per la prossima volta potrete risentire la voce del vero Titano del Tennessee, ovvero il mitico Elvis. Fintanto salutiamo un altro titano puro sangue, ovvero il mio compagno di viaggio, ovvero Alessio. Ciao Alessio.
Ciao a tutti, bentrovati.
Eccoci qui. Probabilmente qualcuno si sarà stupito perché noi di solito andiamo in onda ogni due partite. Sono passati 15 giorni all'ultima puntata, però di partite ce n'è stata solo una, perché fintanto siamo andati incontro al bye, alla settimana di pausa. Ma abbiamo deciso di registrare lo stesso perché l'unica partita che si è giocata, cioè la partita di Londra, quella contro i San Diego Chargers, in realtà propone così tanti argomenti che speriamo che questa puntata basti per sviscerarli tutti. Allora facciamo un piccolo riassunto di quello che è accaduto. Titans partiti malissimo, sempre all'inseguimento della formazione di San Diego, oltretutto protagonista in negativo della gara, per quello che ci riguarda ovviamente, una difesa che quest'anno sembra essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O gioca benissimo o gioca malissimo, praticamente non ha giocato contro la formazione texana per almeno tre tempi della gara. Dopodiché parte, come spesso quest'anno, spesso negli ultimi due anni, la rimonta, capitanata più che da Mariota, direi da una grande gara di Tajay Sharp, che è stato veramente il prototipo del ricevitore che ci manca, però solo nell'ultima week. E a quel punto cosa succede? Che riusciamo a rimontare, arriviamo proprio a un passo alla vittoria, ma all'ultimo secondo, invece di portarci ai supplementari con il field goal successivo al touchdown, coach Vrabel decide di provare a vincerla con la conversione da due punti. Va male la prima conversione, vola una flag, si ripete questa conversione e questo tentativo di conversione da due punti, e anche il secondo tentativo va male, quindi perdiamo di un punto fra le lacrime dei presenti, compresi tanti eroi che sono andati a Londra questa settimana e che in alcuni casi, tipo vedi il nostro Glauco, neanche hanno potuto strapparsi i capelli, perché madre natura è stata veramente crudele con loro.
In compenso lui alle azioni della Fazzoletti Tempo sono aumentate del 40%.
Lui, ma anche, come si chiama l'altro ragazzo che è andato, quello che c'ha tutte le magliette?
Raffaello,
che Raffaello, poi Raffaello tra l'altro ci stalkeriamo a vicenda perché ci seguiamo un po' dappertutto. Vabbè, insomma, l'altro che c'ha tutte le magliette, di cui chiedo scusa, non ricordo il nome, io sono negato con i nomi, quindi
siamo annebbiati.
Allora, cominciamo prima di arrivare al leitmotiv della settimana, di due settimane fa, ovvero l'ultima azione. Cominciamo con l'esaminare non tanto il comportamento del coaching staff quanto il comportamento della squadra, e io, se sei d'accordo Alessio, partirei dal comportamento della difesa.
Vuoi farci piangere subito, insomma.
Togliamoci subito.
La difesa ha preso delle bambole allucinanti, purtroppo. Siamo passati in vantaggio subito con il field goal, quindi muovevamo la palla, non andava male, e al primo snap, alla prima azione, loro ci hanno infilato per tipo 70 yard in un colpo solo, e abbiamo preso il touchdown. Da lì è stata una valle di lacrime, perché quando Rivers decideva di lanciare lo faceva, e anche bene, soprattutto sugli esterni. Noi eravamo nel pallone più totale, i nostri cornerback riuscivano a tenere il passo, e a parte qualche deflection, qualche azione clamorosamente incredibile anche di Logan Ryan, ho visto,
mamma mia.
Erano tutti nel pallone, Adoree Jackson, Ryan, le safety. Siamo stati veramente perculati dall'attacco dei Chargers per quasi tutta la partita. Quando è stato in campo? Perché è stato in campo meno del nostro attacco. Accidenti, ed è una cosa su cui io punto sempre tanto. E invece a loro è bastato tenere la palla al 40% del tempo per vincere, anche se di uno, e portare a casa la win.
Sì, no, ma merita tutta una disamina particolare il comportamento dei nostri cornerback, perché è dall'inizio della stagione che stiamo rimpiangendo Bleedy Wilson. Chi ha un po' di esperienza sa che cosa vuol dire questo, cioè che siamo proprio praticamente nella disperazione più totale, perché Logan Ryan, a parte qualche gara nello scorso anno, è un fantasma rispetto a quello del New England. E Butler, boh, non lo so, quale partita ha giocato bene Butler finora? È stato veramente disastroso. E sappiamo tutti cosa vuol dire non avere due buoni quarterback quando affronti una squadra che basa praticamente il suo gioco sull'air game, come sono i San Diego Chargers praticamente. E lo abbiamo visto.
Eh sì, loro hanno questi ricevitori veloci, bastata una mezza finta e il nostro cornerback, se l'è bevuta amabilmente, proprio come io posso buttare giù un bel bicchiere di nebbiolo. Insomma, si sono dimostrati ancora una volta inadeguati. Inadeguati perché poi la run defense invece è stata veramente all'altezza, gli abbiamo concesso 3 yard per carry o poco più forse. È vero che gli mancava Gordon, e noi non approfittarne è stata veramente da sciocchi. I linebacker hanno giocato, la linea ha tenuto difensiva, i cornerback hanno veramente sfasciato tutto il buon lavoro che hanno fatto gli altri.
Sì, anche se comunque io credo che rispetto alle altre partite, fondamentalmente la difesa sia stata una spanna sotto rispetto alle gare precedenti, perché ha dato, come dire, un'impressione di inconsistenza generale. Per carità, c'è stato un nuovo playbook, c'è un nuovo playbook quest'anno, un nuovo defensive coordinator, ci può anche stare questo. Però io credo che forse rispetto a quello che abbiamo visto in questa stagione, fosse lecito aspettarsi qualcosina di più nella gara contro i Chargers da parte della nostra difesa. Fermo restando che il fatto che Adoree' Jackson, secondo anno, sia il no migliore dei nostri cornerback, considerando che ne abbiamo due con le mani ingioiellate,
Accidenti.
Dovrebbe far riflettere parecchio, soprattutto il nostro general manager che ha fatto una che su questi due cornerback finora la scommessa l'ha persa sempre.
Sì, concordo con te, guarda, e Jackson pure lui ha giocato al di sotto del suo standard, perché di solito qualche chicca ce la regala, invece era sempre in ritardo, ha sempre concesso la ricezione. Oltretutto abbiamo giocato molte azioni andando in pass rush con pochi uomini e quindi lasciando più uomini nella nickel, nella difesa contro, diciamo, la palla in aria. Eppure sono riusciti a ricevere quasi sempre, non siamo mai riusciti a intercettarla piuttosto che a fare una deflection. Insomma, gli abbiamo concesso veramente tutto lo spazio di cui avevano bisogno.
Sì,
È
no.
vero che Rivers è anche un quarterback
Quando se
d'esperienza,
ne sì.
sa fare quel lancio sulla spalla esterna che mette molto a proprio agio il ricevitore, sa lanciare nel momento perfetto in cui il ricevitore sta facendo la finta sul cornerback e il cornerback rimane lì, quelle 3-4 yard indietro che sono decisive. Però, ragazzi, così è troppo poco, è troppo poco. Nel momento in cui stiamo parlando, abbiamo ancora qualche ora di tempo per prendere un cornerback serio e qualcuno sul mercato ce n'è, tra l'altro, perché le trade rumors di cornerback che vogliono abbandonare le proprie franchigie ce ne sono in giro. Speriamo, incrociamo le dita.
Però bisogna prenderne uno capace, non un altro pensionato di lusso come i due che abbiamo noi, perché io a un certo punto gli ho gridato a Butler e glielo ho gridato più volte, ma piantala, perché voglio dire, non si può accettare una cosa del genere, non si può assolutamente vedere uno che gioca in quella maniera nella NFL, soprattutto se uno che ha dimostrato, e lui l'ha dimostrato ampiamente in passato, di essere un ottimo cornerback.
Sì, lo ha dimostrato, diciamo che lui è diventato famoso per quell'intercetto
Famoso,
nel
certo.
Super Bowl, così. Per il resto non è che abbia avuto una carriera strabrillante, Però così è proprio a livelli da Chief 9, ragazzi.
Sì, però comunque, al di là dell'intercetto, era uno che ci stava nei Patriots, voglio dire, non è che sembrava uno scappato di casa quando era lì, era uno che il suo lavoro lo sapeva fare, e invece poi è arrivato qui, ricorda molto Parrish Cox, un altro che prima di arrivare a Nashville aveva fatto sempre bene il suo dovere, una volta arrivato nella città della musica, nella musica country, è crollato.
Effettivamente sì, si vede che ascoltano troppa musica, sai, ci sono quelli che bevono troppa birra, quelli che arrivano in Italia e mangiano gli spaghetti e si appesantiscono e non giocano più bene, loro si vede che stanno ascoltando troppa musica country, non lo so.
Comunque la difesa è stata veramente la grande delusione per quello che mi riguarda la gara contro i Chargers, perché io mi sarei aspettato, perché l'attacco ha sempre dato dei problemi quest'anno e anche delle deficienze nel senso di mancanza, non di stupidità, anche nel senso di stupidità, sotto certi punti di vista. La difesa sembra già più completa, poi rientrava Woodyard oltretutto, che insomma ci è mancato finora, eppure...
Eppure, nonostante sia tornato Woodyard, comunque è stato Brown
il
linebacker a rendere di più.
Vabbè, comunque si può anche accettare che uno appena tornato un infortunio abbia dei problemi, ma non si può accettare che tra Ryan e Butler nessuno dei due riesca a fare una giocata decente. Ma piantatela, ma finitela tutti e due, cioè datevi da fare, fate qualcosa, vi fate bagnare il naso da Dory Jackson, il quale pure non ha fatto, hai ragione, una grande partita, però uno da uno dal secondo anno lo posso pure accettare, ma non da due veterani.
Assolutamente no, inaccettabile, ma proprio nel complesso l'atteggiamento quasi remissivo, ragazzi.
Passi per una partita.
Il primo touchdown me lo rivedo come un incubo. Me lo rivedo come un incubo, perché alla prima azione farsi bere in quel modo lì dal ricevitore è veramente una cosa allucinante.
No, proprio è stata una cosa veramente incredibile. Passiamo ora ad esaminare la gara interpretata dal nostro attacco. Sappiamo tutti che il nostro punto debole quest'anno è la mancanza di un wide receiver. Vabbè, è inutile che stiamo a ripetere che in realtà magari ce l'avevamo quando è partita la stagione, poi si sono fatti male Delanie Walker, poi si è fatto male Delanie Walker ed è andato via Richard Matthews. Diciamo che chi ha fatto veramente bene contro i Chargers, l'unico che può uscire a testa alta, è stato senza ombra di dubbio Tajae Sharpe, questo ragazzo che è al secondo o al terzo anno, se non ricordo male, e che ha permesso a Mariota di creare una certa profondità nel nostro gioco, fermo restando che il protagonista della nostra gara quando avevamo palla è stato senza ombra di dubbio Lewis, il quale sicuramente è venuto a Nashville non per fare il pensionato, anche se lui fa il running back non è che può dormire, perché sennò se dorme finisce per prendere botte, si deve darsi da fare, però lui ci ha permesso di avanzare nei momenti difficili, ma chi ci ha permesso, chi ha innescato veramente Mariota è stato Tajae Sharpe, in un attacco che è stato diesel, nel senso che ha carburato, scusate l'espressione saccentone, però ha carburato con una certa lentezza.
Sì, c'è voluto un po', però piano piano siamo sempre arrivati in fondo, ecco, non abbiamo fatto dei big play, perché Mariota non ha fatto dei gran lanci, parte uno per Sharpe e un paio di grandi guadagni, però erano screen se non sbaglio dei due running back. Ha sempre giocato abbastanza nel breve, segno che non ha ancora sto braccio funzionante, oppure i ricevitori proprio non trovano la profondità, una delle due. Comunque piano piano in fondo l'attacco ci è arrivato per parecchie volte, poi mettici il field goal sbagliato e ci può stare, perché era da una distanza ragguardevole, l'intercetto in end zone assolutamente non ci può stare,
no,
così, così come con in mente l'intercetto nelle ultime 5 yard, non ci può stare di farsi deflettare due volte la palla della vittoria piuttosto che del pareggio. Così lì sono scelte che ci possono stare, perché avrebbe dato una grandissima fiducia a tutto l'attacco, che ha tenuto la palla tantissimo, ha fatto stancare la difesa dei Chargers, che non ci teneva più. Lewis faceva quello che voleva, ma proprio perché siamo lì a deciderci la partita, e l'azione decisiva me la gioco con lo schema che mi riesce sempre meglio. Quindi glielo dichiaro: do la palla a Lewis e te la porta lì dentro per i due punti e voi vi scansate. E se non vi scansate voi, vi scansiamo noi. Ecco. E invece siamo stati degli sciagurati.
Sì, tra l'altro io, ecco, vorrei sottolineare un aspetto secondo me molto sottovalutato da tutti, ovvero la prestazione di un giocatore, perché noi parliamo tanto di Mariota, ma secondo me deve andare sul banco degli imputati anche Taylor Lewan. Taylor Lewan magari è una coincidenza, perché tra l'altro due partite fa si è infortunato. Però da quando ha avuto l'adeguamento contrattuale Taylor Lewan, magari è una coincidenza, però non è più lui. Non è più lui, sembra passare tutto dalla sinistra estrema rispetto a dove gioca Mariota, e questa è una cosa che fa male due volte, fa male sia al nostro quarterback, fa male a tutto l'attacco, perché Taylor Lewan è in fondo il leader di tutta la squadra, se vogliamo. Questo ragazzo che è arrivato 3-4 anni fa e ha conquistato un po' tutti, anche in momenti molto difficili. E vedere Taylor Lewan giocare in maniera così disastrosa, secondo me influenza un po' tutti nel locker room, anche perché può anche darsi che ci sia un momento di appannamento, ci può stare, per carità, va bene, questo sì. Ma il fatto che ti capiti subito dopo l'aver ottenuto un determinato adeguamento contrattuale, insomma, porta brutti pensieri, mettiamola così, ecco. E quindi, quindi, insomma, poi voglio dire, se il leader è il primo a non sacrificarsi, anche gli altri tirano i remi in barca, no?
Diciamo che la maledizione del contratto ha colpito ancora, perché è una cosa che capita
anche con Chris Johnson, ti ricordi Chris Johnson?
Sì,
era il running back forse più forte, senza il forse più forte dell'NFL, poi andò in lockout, poi firmò finalmente l'adeguamento contrattuale, pare con la benedizione di Earl Campbell, che convinse il grande vecchio a dargliela, e da quel momento non ci furono più notizie.
È sparito dall'NFL, gli hanno pure sparato, poveraccio. Niente, Lewan è il nostro, diciamo, giocatore simbolo, quasi più di Mariota, perché è quello che si espone col pubblico, è quello che si espone con gli altri giocatori, è quello che si espone con i ref quando c'è da litigare e con gli avversari quando c'è da fare a botte. Quindi in certo punto il fatto che Lewan sia underperforming brutalmente in qualche modo influenza gli altri. Ricordiamoci però che sono tutti dei grandi professionisti, cioè grandi, sono quasi tutte persone che vogliono arrivare, vogliono migliorare, vogliono mettersi in mostra, e la possibilità di far bella figura vicino a Lewan dovrebbe essere uno stimolo in più per gli altri. Ecco, è vero che lui sta rendendo un po' meno rispetto al suo standard, ma gli altri comunque una svegliatina se la devono dare. Tuttavia ha subito solo due sec Mariota in quest'ultima partita, quindi diciamo che abbiamo fatto un passo avanti e siamo rientrati nella media, dai.
Sì, 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 beh, vabbè, la gara contro i Ravens, lasciamola da parte. Tra l'altro non credo che quest'anno abbiamo fatto una partita normale, abbiamo fatto tutte partite sui generis, tutte strane praticamente. E per quanto riguarda poi il problema del target di Mariota, questa volta ci ha tolto le castagne dal fuoco Tajae Sharp. Finora aveva fatto sempre Davis, che però contro i Chargers è stato abbastanza deludente. Però non possiamo andare avanti, cioè, non possiamo andare avanti sperando sempre nella domenica meravigliosa, nella domenica perfetta di qualcuno.
Sì, diciamo che non abbiamo una nostra identità, esatto. Il nostro attacco non ha un suo gioco, che comunque dovrebbe essere il gioco di corsa, che dal il pugno sulla prima corsa, quindi guadagni quelle 5 yard nel primo down che ti permettono di gestire secondo e terzo down con più tranquillità. Quell'identità lì noi non ce l'abbiamo, purtroppo. Henry non sta rendendo come speravamo. Ora speriamo che col ritorno benedetto di, l'avevo anche chiamato nella puntata scorsa, di Fowler, riesca con un bel fullback bravo come lui, anche Henry riesca a rendere un pochettino di più. Comunque, non avendo un nostro gioco, una nostra identità di gioco, secondo me andiamo molto con quella che si chiama la mano calda. Ecco, Lewis stava funzionando e quindi l'abbiamo fatto andare il più possibile. Sharp era in giornata di grazia, per fortuna Mariota l'ha visto e si è fatto le sue belle 100 yard di ricezione, è andato alla grande. Già che l'altra volta l'avevo preso un po' in giro, insomma, si è svegliato anche Stalker.
Sì.
Quello che continua a telefonarmi. Ecco, ha fatto il suo bel touchdown, l'ha fatto, cioè, insomma, un bel pezzo d'uomo lui come tight end. Se facesse qualcosina, non dico il rendimento di Delaney Walker, che non lo potrà mai raggiungere, però se un pochettino facesse un passo in avanti anche lui, magari le cose ricomincerebbero a funzionare anche dal punto di vista della corsa classica tra i tackle, ecco, senza dover cercare sempre Lewis fuori dal backfield per farlo ricevere o correre in lontananza, anche perché guadagnare 5 yard andando in fondo sulla sideline ne hai corse 45 in realtà, e i giocatori si stancano, insomma.
Sì, tra l'altro, no, ma perché tra l'altro io dico una cosa, non so tu, ma io seguo il football americano, oddio, seguo una parola grossa, dal 1984, seguo una parola grossa perché fino all'avvento, diciamo, di Telepiù l'ho seguito più che altro leggendo i risultati sui giornali, perché chiaramente in quegli anni, non essendoci internet, non è che ti potevi aggiornare, sapere le cose e via dicendo. Poi è chiaro che a 7-8 anni non è che conoscevo la lingua inglese. Però per la prima volta da quando seguo gli sport, io non mi vergogno di dirvelo, io durante la partita mi sono anche addormentato, cioè perché è subentrato un senso di, come posso dire, di fatalità, di fatalismo, scusatemi. Cioè, come dire, ma sempre questa è la storia, ma non si può andare avanti così, ma non è possibile. Cioè, è come quando tu vedi un film giallo e sai già chi è l'assassino e quindi non ti interessa il film, è così,
ragazzi. Sì, a un certo punto diciamo che è stato peggio di un gran premio di Formula 1, eh? Poi alla fine c'è stato il picco di emozione, ma l'abbiamo preso in quel posto e ci è andata veramente male, ecco.
Sì, però le squadre che vincono sono quelle che assumono il controllo dal primo minuto, non quelle che rimontano, perché la rimonta può andare bene una volta, due, non è che può essere sempre la regola, diciamo.
È vero, ma se guardi bene, noi tra il field goal sbagliato, l'intercetto in end zone e la mancata trasformazione finale, ci mancano all'appello 10-11 punti, e quindi l'attacco, a parte tre errori madornali, che poi sono quei dettagli che fanno la vittoria o la sconfitta, l'attacco ha giocato, accidenti, ha giocato, ha tenuto la palla ed è arrivato in fondo due volte di più dei Chargers. E che poi quando siamo stati lì l'abbiamo buttata via per ben due volte. Senza puntare il dito sul kicker, che purtroppo può capitare a tutti di sbagliarne uno.
Che anzi ha sostenuto la squadra finora, perché?
Ecco, infatti, cioè, c'è anche gente che si è visto Crosby sbagliare 5 field goal in una partita sola, 5 calci in una partita sola. Il nostro bene o male ci ha sempre regalato delle grandissime soddisfazioni. Mi ricordo l'anno scorso a Kansas City, ragazzi, ancora oggi, quando ho bisogno di tirarmi sul morale vado a tirare fuori quel field goal finale lì.
No, ma parliamo comunque di un signor kicker.
Ecco, ci può stare. Comunque ci mancano all'appello dei punti, altri 8 punti con, senza i quali, senza aver buttato via quelli, eravamo a parlare qui di una vittoria in carrozza, facile, con l'attacco che tiene palla al 60% del tempo, fa tutta la strada che vuole, piano piano arriva in fondo, un Mariota che si sveglia e ti lancia Sharp oltre le 100 yard, e poi invece siamo qui a dire, ragazzi, che merda, com'è possibile perdere una partita così?
Adesso arriviamo a quello che è il leitmotiv della puntata, perché noi abbiamo fatto una puntata solo su questa partita proprio perché pensavamo che affrontare due game, riassumere due game, era impossibile considerando tutto quello che c'è da dire sull'ultima azione della partita di Londra. Allora, io non so come dire, non so come spiegare, però credo che ci sia veramente tantissimo da discutere riguardo l'ultima azione, quella in cui coach Vrabel praticamente si è giocato tutto, perché praticamente se avessimo fatto un field goal saremmo andati supplementari, invece lui la gara praticamente l'ha persa con questa decisione che è stata abbastanza sui generis. Perché? Perché ci può anche stare che tu provi una conversione da due punti all'ultimo secondo. Però è abbastanza originale il fatto che la ripeti dopo che è volata una flag e la squadra ha sbagliato il tentativo. In quel caso, con nel 9 volte su 10, poi per tranquillizzare, per portare tranquillità, per evitare un trauma negli spogliatoi, vai al field goal. E poi te la gioca ai supplementari. Lui invece cosa ha fatto? Ha chiamato nuovamente una conversione da due punti. Ora, io trovo che Vrabel, l'ho detto anche nella puntata precedente, due puntate fa, sia arrivato a Nashville, sia stato scelto come head coach, lui che non ha mai fatto l'head coach, più che altro per portare una mentalità vincente, che è quella che lui ha avuto da giocatore. Quindi da questo punto di vista, la scelta secondo me ci sta tutta, perché se vuoi essere una squadra vincente, se vuoi essere una squadra che col tempo cresce e diventa una squadra che secondo il progetto della nostra proprietaria Amy Adams, che tra l'altro Glauco ha visto a Londra, e difatti ci sono ecco i risultati, vuole arrivare al Super Bowl, allora in questo caso qui devi imparare a crescere sin da bambino e devi provare a fare queste cose qui. E però d'altra parte è anche vero che se poi non ti riescono, ti casca addosso tutto quanto, ti casca addosso non solo la depressione che poi c'è negli spogliatoi, ma soprattutto le critiche che ti arrivano addosso, perché se voi andate a vedere sui social network e via dicendo, tutti i saccentoni hanno detto che vabbè, ma Vrabel, ma cosa ha fatto, ma perché, ma così, ma colà. Quando poi, diciamoci la verità, se la conversione fosse andata a buon punto, si sarebbe detto, sì, questo è il coach che ci voleva, finalmente qualcosa di nuovo e via dicendo. Per questo diciamo che è stato molto coraggioso e la fortuna aiuta gli audaci, ma non sempre lo abbiamo visto. E quindi qui ci siamo giocati la partita, ma soprattutto è partita una polemica di fuoco sul perché di questa decisione, anche perché c'è un particolare che non tutti sanno: dopo che la prima conversione è andata male, un giocatore, mi pare Conklin, adesso non ricordo quale sinceramente, però ho letto che un giocatore è andato da Vrabel e gli ha detto: coach, se proprio dobbiamo provare la conversione, proviamola facendo correre qualcuno, non lanciamo. E invece lui ha chiamato nuovamente uno schema, un air game. E insomma, tra l'altro pare che l'idea di questo air game sia stata fortemente voluta da LaFleur. Io ripeto, non sono tanto contrario con l'idea di provare una conversione, però insomma è stata una decisione molto coraggiosa, però anche molto molto rischiosa. Difatti adesso ne stiamo pagando le conseguenze, non mi riferisco alla sconfitta ma a tutta la valanga di polemiche.
Sì, polemiche e tra l'altro la frustrazione che può colpire i giocatori. Sulla scelta di andare da due, sono d'accordo con te, ci può stare, perché comunque noi abbiamo macinato il campo, l'abbiamo macinato tante volte, la loro difesa era stanca e la potevamo fare sta conversione. Oltretutto andare supplementari, per tutto quello che abbiamo appena finito di dire, se prendono palla loro e Rivers scende in campo con la spread no huddle, in tre lanci arriva in fondo e hanno vinto, finita la partita.
Quindi
dal punto di vista della scelta di Vrabel ci sta. Sono qui a giocare senza cornerback, se prendono palla loro è finita, me la voglio prendere subito io, perché la mia squadra sta macinando. Quanto invece alla scellerata scelta di lanciare, insomma, in quella circostanza lì abbiamo già preso un intercetto sanguinoso, ci hanno già bloccato il primo tentativo. Secondo me lì c'è l'inesperienza di un coach che, più che puntare sulle cose che sa fare bene la sua squadra, punta a cercare di sorprendere l'avversario. Ecco, il trick play lo fai quando sei sulle 50, sulle 45, quando hai spazio per provare qualcosa di strano, o la sorpresa, diciamo, il gioco di lancio quando invece tutti si aspettano la corsa, lo fai quando hai spazio, margine, per i tuoi ricevitori hanno margine di manovra per riuscire a muoversi e incrociarsi e a lasciare indietro qualche defensive back. Nello stretto assolutamente no, io metto la palla in mano al mio miglior giocatore oppure lascio l'option a Mariota in modo che possa decidere se far correre o se correre lui di persona, perché quelle yard le avrebbe facilmente prese anche buttandosi sopra la linea volendo. Quindi l'esecuzione è stata scellerata nella scelta e poi nell'esecuzione anche, scusate la ripetizione, però ci stava di andare da due e portare a casa sta vittoria, che a un certo punto, a parte Glauco che è già partito che l'avremmo sbagliata, diciamo che eravamo quasi tutti convinti che quelle cavolo di due yard lì ce le saremmo prese tre e saremmo andati dentro senza problemi, insomma. Io me l'aspettavo, palla Lewis e da qualche parte va dentro, fine della storia. Ecco.
Sì, no,
l'abbiamo buttata via noi.
Sì, l'abbiamo buttata via noi, però almeno per come la vedo io, che in quel frangente poi mi sono svegliato, sono saltato sul divano e sono diventato estremamente volgare, anche su Twitter. Tra l'altro c'è una persona che dice che sono molto volgare su Twitter, ma lei non può capire perché è una questione di passione. Vabbè, chiusa la parentesi. Io dico una cosa. C'è un nostro amico che agisce, scrive molto sul forum di Facebook, che si chiama Gaetano, che salutiamo, che diceva una cosa sulla quale io mi trovo perfettamente d'accordo, e cioè che se vogliamo proprio trovare un episodio per il quale arrabbiamoci per l'intercetto di Mariota, arrabbiamoci per come ha giocato la difesa, ma non per quest'ultima azione, perché quest'ultima azione in fondo è stata un qualcosa di coraggioso, è stato qualcosa di eroico, poi non tutti gli atti eroici riescono purtroppo, ma la partita noi non l'abbiamo persa lì, perché ci può stare che un'ultima azione poi purtroppo finisce male, però non ci può stare che la difesa gioca così, non ci può stare che Butler sta a guardare, che Lyon sta a guardare, non ci può stare che Mariota, che pure non ha fatto una brutta partita, però si fa intercettare in maniera così ingenua. Questi non ci può stare che quando finalmente riesce a giocare bene non sa chi lanciarla perché non ci sono ricevitori. Questi sono i veri problemi.
Sull'intercetto di Mariota ci sarebbe da parlare a parte, perché secondo me è sintomo di poca tranquillità.
Assolutamente, sono d'accordissimo con te.
Un quarterback che vede il suo peggior incubo, diciamo, perché aveva di fronte Ingram, che era quello che lo metteva più in difficoltà dal lato di Lewan, In quell'azione Ingram è rimasto due passi indietro e invece di entrare è rimasto lì con le braccia alte, e Mariota non è riuscito a vederlo, gli ha guardato attraverso e ha lanciato la palla proprio cercando di lanciare la palla alle sue spalle e gli ha tirata proprio in mano. Questo secondo me è un errore che mi declassa un po' il quarterback. Devo capire un attimino se non è tranquillo, non è sereno, se gli fanno fare dei giochi con i quali non è confortevole, c'è qualcosa che non funziona, ma un errore così è stragravissimo. Tuttavia non sono d'accordo con te, la partita l'abbiamo buttata via lì alla fine, cioè oramai come è andato il precedente è andato, alla fine sei lì o facciamo i due punti o ne facciamo uno o ne facciamo zero e torniamo a casa con le pive nel sacco, ecco, lì era decisivo e andava fatto, basta, la partita, l'azione decisiva è stata quella.
Sì, però no. È anche vero che se quell'azione fosse riuscita avremmo detto tutti ok, tutto bene, pazienza, è andata così, siamo riusciti a rimontare, prova sì. Di carattere eccetera eccetera,
adesso avremmo detto qualche problemino, ma tutto
ecco. Questa invece abbiamo perso e questa sconfitta forse evidenzia troppo certi errori, però ci fa capire che comunque c'è qualcosa che non va. Quando uno prova dolore, è importante il dolore perché ti fa capire che a livello fisico c'è qualcosa che non va. E questa sconfitta ci sottolinea ancora una volta che c'è qualcosa che non funziona e c'è qualcosa di veramente grave. Perché poi, tra l'altro, parliamoci chiaro e tondo, se adesso, anche dopo questa ennesima disfatta, non agiamo sul mercato dei free agent, non prendiamo un ricevitore decente, io non dico per forza Dez Bryant, ma comunque qualcuno che sappia catturare la palla, che dia un po' di profondità al nostro gioco, e non credo che andremo molto lontano quest'anno. Ed è un peccato, perché la squadra non è malaccio, cioè, considerato anche la division in cui stiamo, pensare ai playoff, nonostante questa partenza un po', non falsa, diciamo bizzarra, non è assurdo, però ci vogliono i mezzi per poter andare avanti e noi questi mezzi non sembriamo possederli tutti, per cui cioè, avremmo voluto tutti vincere, però questa sconfitta è qualcosa di positivo perché comunque lascia scoperti i nostri nervi e fa capire bene quali sono i nostri difetti, fermo restando che se li capisco io e li capisci tu, ma non li capisce, io so tutto, ma non li capisce o comunque la pensa in maniera diversa J-Rob, non abbiamo concluso niente.
No, oltretutto Houston ha cominciato a giocare, corre, lancia, difende. A Jacksonville, dopo il bye che avranno questa settimana, rientra comunque Fournette. È vero che loro hanno problemi di quarterback perché Bortles non sta rendendo un granché, al punto che a un certo punto l'hanno fatto finire in panchina.
Sì, sì, infatti, però è stato poco. Però
hanno una squadra al nostro livello, con in più presto avranno indietro il running back titolare, che è uno che fa male, ecco. Se vogliamo fare strada in questa division si può, però attenzione che anche Indianapolis si è messa a macinare punti. Stiamo ritornando alla Cenerentola che eravamo 2-3 anni fa.
Beh, comunque, chiaramente, con tutto il rispetto dei Texans, è chiaro che se i Titans perdono e i Jaguars perdono, poi tu vai avanti. Non è che, cioè, voglio dire, la nostra è veramente una division veramente molto, molto, molto strana, in cui praticamente spesso si avanza più per demeriti altrui che non per meriti propri. Ma questo da tanti anni, perché l'anno scorso noi siamo andati ai playoff, ma perché? Per il rotto della cuffia, ma perché? Perché ci siamo zavorrati da soli noi, perché un'altra squadra l'anno scorso i playoff li avrebbe vinti senza problemi, con 2-3 week di anticipo. Comunque, vorrei sottolineare una dichiarazione fatta al nostro head coach Vrabel riguardo alla possibilità di firmare qualcuno. Vrabel, interrogato a riguardo, ha risposto in maniera molto molto prudente, ecco, perché prima se ne è lavato un po' le mani dicendo beh, che lo chiedete a me, non sono io che assolvo a questi compiti, ci pensa Robinson. Poi però ha detto una frase che mi ha colpito molto, ha detto: quando firmi un giocatore in questo periodo devi firmare un giocatore che sia già pronto, dopodiché lo metti in squadra. Però ha aggiunto, ha sottolineato, non dipende da me questo, deve pensarci J-Rob. Però la frase è molto particolare perché giustamente, almeno io l'ho interpretato così, lui dice già abbiamo cambiato gameplay, poi mettiamo un altro giocatore nuovo dentro, almeno io lo interpreto così, e il macello aumenta ancora di più perché poi questo giocatore chiaramente ha bisogno di tempo per studiare il nuovo gameplay, lo deve conoscere bene Mariota, lo devono conoscere i suoi compagni di squadra. Chissà, forse anche per questo che Robinson è come dire, restio a intervenire.
Ma restio a intervenire, ho capito, però
Dici uno in più è sempre uno in
guarda,
più.
cioè, guarda un po' i fatti. Ora qualche sito di trade rumors ci avvicina il safety di Oakland, Joseph, che sembra non abbia convinto molto Gruden, che è uno abbastanza esigente da quel punto di vista lì, sta smantellando una franchigia da playoff.
Non è che sia un buon biglietto da visita arrivare dopo essere stati scartati, comunque,
Ecco, però comunque era arrivato se non ho visto, a Oakland con tutti gli onori e sembrava che avrebbe dovuto sfondare invece. Li ha abbastanza delusi. Ecco, a me non dispiacerebbe, sinceramente, senza nulla togliere a Vaccaro e Billard, avere un'altra safety così mi potrebbe fare veramente molto comodo. Però un ricevitore, un defensive back, ci servono. Se non li prendiamo, è una dichiarazione di stiamo così, facciamo giocare i giovani e andiamo al prossimo anno per vedere di giocare all in l'anno dopo, ecco, cioè, non dico che è come tancare, però quasi, quasi, cioè, ce ne stiamo di perdere facendo giocare sti giovani qui, che però avrebbero bisogno di tanto aiuto da un qualche
appunto,
veterano.
appunto, no, ma perché voglio dire, il nostro attacco finora sembra come dire una comunicazione tra due persone alla quale una non funziona lo smartphone, no? E quindi praticamente sente male e capisce fischi per fiaschi. Adesso mettere un nuovo ricevitore significherebbe mettere una persona con uno smartphone nuovo che lo deve settare e ancora non lo sa usare bene. Però intanto lo smartphone ce l'ha e la chiamata la riceve. Cioè, voglio
Sì.
dire, sarebbe già un passo avanti. Io non vorrei che tutta questa, come dire, questa calma da parte di J-Rob fosse dovuta al fatto che si sta facendo strada una mentalità del genere, lasciamo maturare i giovani, poi come va e va questa stagione, no? Sarebbe sbagliato perché parliamoci che è andato. Se andate a vedere le altre squadre della nostra division, fanno tutte schifo. Cioè, se queste squadre che formano la nostra division, compresi i Titans, giocassero in un'altra division, sarebbero o penultime o ultime, in qualsiasi altra division.
Assolutamente.
Qualsiasi altra
Assolutamente.
division. Qualsiasi altra.
Sì.
I Colts, che tu hai detto, stanno riprendendo a marciare. Riprendono a marciare perché sono nella nostra division. In un'altra division i Colts sarebbero alle spalle dei Browns. Matematico, guarda. E allora la verità qual è? Che quando tu hai la fortuna di giocare in una palude così facile da guadare, ne devi approfittare. Devi approfittare perché poi comunque se vai per 2 o 3 anni di filato ai playoff, indipendentemente da quello che poi succede ai playoff, è sempre un qualcosa di positivo. Mentre
Certo.
non riuscire ad andare ai playoff in una division come la nostra è quanto di peggio possa esserci. Non ci dimentichiamo che poi la wild card è molto più difficile da ottenere rispetto all'accesso ai playoff vincendo la division. E noi abbiamo questa grossa fortuna che giochiamo in una division molto, come ho detto già poc'anzi, molto semplice e non ne abbiamo approfittato per tantissimo tempo. È così. Non va, bisogna cambiare qualcosa, altrimenti non ha senso prendere Vrabel per dare un cambio di mentalità, non ha senso firmare dei senatori che vengono a fare i pensionati perché comunque non insegnano niente ai nostri ragazzi, non ha neanche senso puntare tutto come stiamo facendo noi sull'abilità di J-Rob al draft, perché se poi i ragazzi arrivano e non imparano niente, non è che è servito a molto.
È sbagliato, è sbagliato, e poi il giocatore forte, quello che ti fa vincere le partite, che fa il big play, fa giocare meglio anche gli altri, li fa valere di più. Quando tu mandi via un cornerback, ci pigli una scelta, un sesto giro, un quinto giro, un qualcosa lo vai sempre a pigliare, una condizionale. Quando tu mandi via un perdente, va via gratis, lo devi tagliare, lo devi pure pagare e ti toglie pure del cap. Quindi lì c'è una differenza sostanziale, che i giocatori forti ti fanno vincere la partita, aumentano il valore di tutta la squadra. Un ricevitore forte che apre gli spazi anche per Taylor, che sta rendendo purtroppo molto al di sotto delle aspettative, ti fa valere di più Taylor, gli dà anche fiducia, lo fa giocare meglio, permette a Mariota di distribuire palloni in un modo migliore. È tutto un concatenato. Un giocatore forte aumenta tutto, dal valore alle vittorie, alla fiducia, al morale, fa contenti i tifosi e non ci tiene qui un'ora e mezza a lamentarci come se fossimo delle vedove, ecco.
Sì, no, ma sicuramente, perché poi è una cosa che va avanti perché da quando è partito, praticamente il nuovo ciclo è partito da quando abbiamo scelto Mariota. Da quando abbiamo scelto Mariota c'è stata tanta sofferenza, non solo per colpa di Mariota, per carità, ma perché sono stati fatti tanti errori, tipo le scelte che faceva l'offensive coordinator dello scorso anno, di cui ho cancellato il nome. Come si chiamava l'offensive coordinator?
Mi ricordo solo che iniziava con la R, ma proprio no.
Robischi, mi veniva
Roderick, ma Robischi, mannaggia solo averlo detto, ma hai rovinato la prossima partita.
Comunque voglio dire, cioè rimane l'impressione che alla fine, almeno per come la vedo io, l'unica che abbia fatto veramente di tutto per farci fare un passo avanti sia stata Amy Adams, perché a onor del vero lei fa i salti mortali. Io ricordo che quando c'è stato l'anno scorso il draft era presente nella stanza di guerra, nel consiglio di guerra, nonostante lei non capisse nulla, cioè lei stava lì per far vedere che comunque era presente. Poi finita tutto quanto, ha preso l'aereo e è andata a Nashville per essere lì a cogliere Davis quando è arrivata a Nashville, cioè una persona veramente che comunque la passione ce l'ha. Era presente a Londra qualche settimana fa insieme a tanti altri che hanno fatto il viaggio e purtroppo sono rimasti molto male e comunque però insomma lei ha fatto il massimo. Ora bisogna vedere se tutto quello che c'è attorno a lei funzionerà, però io credo che finora J-Rob abbia fatto tante cose buone, perché quando è arrivato lui noi eravamo proprio allo sbando, poi con lui
sì è vero,
Coach Weisenant, Laker, poi Mariota che non sapeva giocare, tante cose lui ha messo a posto, tante cose, molte scelte intelligenti, perché per esempio TJ Sharp, Davis, che potenzialmente sono buoni giocatori, Bayard, Adory Jackson, tante cose buone le ha fatte. Però non lo so, sembra quasi che siamo lì per fare il salto di qualità e poi facciamo il salto della gallina, cioè della quaglia.
Mi dà l'impressione di scegliere molto bene i giocatori, ma un po' meno bene i collaboratori. Ti ricordi la polemica, il va bene, non va bene, che c'era stato quando ha confermato Mularchi al termine della stagione?
Lì
abbiamo buttato via un anno.
Sì, poi è stato machiavellico, perché che cosa ha fatto? Arrivato ai playoff ha confermato Mularchi, poi quando siamo usciti fuori dai playoff ha mandato via Robischi sapendo che Mularchi non sarebbe rimasto e praticamente ha fatto saltare il coaching staff, senza per questo prendersi la responsabilità di cacciare via Dick LeBeau. Perché come si fa a cacciare via dei club? Lui ha alzato le mani e ha detto: non sono io che l'ho cacciato, se ne sono andati via tutti quanti perché non volevo più Robischi, io li avrei tenuti invece. Questo è stato abile. Però anche questa idea, per esempio, di ricostruire tutto mettendo il ruolo di head coach in mano a una persona, ripeto, dalla mentalità vincente, a me questo sta bene. Io applaudo la scelta di aver provato la conversione ai due punti, poi è andata male, pazienza. Però senza esperienza e dare la difesa a un coach esperto come Dean Pease, al quale Vrabel non ha nulla a cui insegnare, anche se è stato un grande linebacker, però non ha nulla a cui insegnare. E però dare l'attacco a uno che è ancora, insomma, oltretutto viene da una realtà diversa, perché ha. Cioè, non mi sembra una cosa molto saggia.
Ma
Io avrei da.
il ragionamento sarà stato: la difesa abbiamo bisogno di migliorare e anche tanto perché insomma era disastroso con l'attacco peggio di Trubisky non può fare, quindi se già va benino basta metterci qualcuno che gestisca un po' le cose e può solo che andare
Detto
meglio così, quindi.
questo, bisogna anche ricordare che, insomma, la stagione è andata proprio male perché l'infortunio di Walker e
Sì.
l'abbandono di perché se avessimo ancora Delanie Walker e Richard Matthews, le cose
Sarebbe
sarebbero
un'altra cosa,
sarebbe
sarebbe
un'altra
un'altra cosa.
cosa, perché avrebbe già tre ricevitori a sua disposizione,
Sì,
Mariota.
sì. Però.
E comunque è andata così. Vabbè, concludendo, ovviamente il nostro ultimo argomento non può che essere lui, il papero, che praticamente è croce delizia della nostra squadra. E devo dire che io ho molti amici a Nashville, raccogliendo alcune impressioni, i nervi cominciano a saltare. C'è tanta gente che comincia a non essere più contenta di lui perché dicono: ma ripete sempre gli stessi errori. Ogni partita c'è sempre qualche errore macroscopico. Beh, sì, io personalmente trovo che Mariota non sia ancora perfetto, però trovo anche che se potesse parlare, se si salisse sul banco degli imputati, il suo avvocato potrebbe veramente trovare tantissime attenuanti nei confronti del suo cliente, perché non ha mai avuto qualcuno, un offensive coordinator che lo abbia aiutato. Speriamo lo faccia la Flair, perché la Flair in fondo
Troppa
sta.
incostanza, troppa incostanza, purtroppo per lui.
Non ha mai avuto tantissimi ricevitori a disposizione, tantissimi ricevitori bravi. E poi, soprattutto, questa è la cosa più importante, secondo me, si è sempre sentito parte di un progetto che, dopo 2 o 3 settimane, ha già cominciato a fare acqua da tutte le parti. Perché parliamoci chiaro e tondo: sono 2 o 3 anni che si parte, 3 anni no, forse 2 anni che si parte con certe aspettative, e poi cominciano tutta una serie di problemi che ci possono anche stare. Uno dice: beh, vabbè, non tutto può finire bene, ma quando il problema è manca il ricevitore, c'è l'infortunio. Il general manager non ci vuole pensare. Questo non va. Il cornerback non funziona perché è venuto qui a riposarsi, e via dicendo. Cioè, a un certo punto non gli cascano pure le palle per terra, come ha sottoscritto, che si è addormentato, e non perché, come dice qualcuno, è troppo anziano, ma perché veramente uno non ce la fa più.
Sì, purtroppo ha tutte le attenuanti del caso. Diciamo che Mariota è un moltiplicatore del valore dei giocatori che ha attorno. Ecco, se gli metti attorno dei giocatori che valgono zero, lui zero per Mariota fa sempre zero. Ha bisogno di continuità, ha bisogno di un playbook che sia quello che rimanga quello per un po' di tempo. E ha bisogno di migliorie nel reparto offensivo affinché riesca ad esprimersi meglio. Ecco. Probabilmente hanno sopravvalutato Corey Davis, che non sta rendendo per quello
Beh,
che era
insomma, nelle
stato
prime 2 o 3
preso.
partite però non ha fatto schifo, eh.
Beh, insomma, sì, va troppo altalenante, è troppo altalenante. Noi speravamo che ci diventasse, adesso non dico un AJ Green o un Julio Jones, però un giocatore a cui dar la palla nell'emergenza, sapevi che buttavi la palla là e lui bene o male ti trascinava avanti la catena. E invece non è stato così perché più delle volte è nascosto, coperto, va a sapere dove sta. Altri ricevitori, a parte Sharp che ora sta emergendo nelle ultime partite, insomma,
Nell'ultima più che
Taylor.
altro, perché nelle
Nell'ultima,
altre.
sì, l'altra ha fatto qualche drop anche lui. Taylor purtroppo è non pervenuto, Walker è sparito, purtroppo per lui. Sappiamo che Stoker non è un receiving tight end. Insomma, abbiamo bisogno di personale. Finché non gli avremo messo in mano Mariota una vettura in grado di competere, una squadra in grado di competere, non potremo dire che è un pessimo pilota.
No, 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 assolutamente, anche perché no, no, ci sono problemi tecnici, diciamo. No, no, ma anche perché poi bisogna dire che il tempo passa, Questo è già il quarto anno per Mario. Poi non si può pretendere che uno al sesto, settimo anno cominci a imparare, Cioè, oggi, per esempio, prendiamo il quarterback dei Chargers, com'è che si chiama? Io sempre non...
Rivers.
Rivers. Secondo me era un signor quarterback. Poi ha avuto tutta una serie di vicissitudini anche, e non è mai riuscito a rendere per quello che era, perché poi ci vuole anche un po' di fortuna nei primi anni, no?
Sì,
Allora,
sì, sì.
se continuiamo a perdere tempo così, poi non ci lamentiamo se Mariota diventa un quarterback con molte lacune. Questo non vuol dire che Mariota è la perfezione di un giocatore che sta lì, fa il massimo, e poveretto, è come Calimero e nessuno lo aiuta. No, il discorso è un altro. Il discorso è che, a differenza di tanti altri quarterback promettenti, lui da rookie, da Golden Boy qual era, non è stato aiutato da nessuno e quindi non riesce a risolvere determinati problemi. Poi chiaramente questi problemi nascono da lui, perché se lui non sa giocare under center, se lui combina dei problemi, se ogni tanto lancia degli intercetti assurdi, la colpa è sua perché non riesce a
Sì.
mantenere. Però è anche colpa di chi non ha fatto nulla per aiutarlo in questi frangenti. Non c'è stato mai qualcuno che si sia mosso in maniera tale da questo punto di vista. Lo stesso
No,
giro.
anzi, ho quasi l'impressione che vogliano proprio fargli cambiare le sue abitudini, quello per cui era famoso, il modo in cui spaccava la difesa avversaria, a volte con uno scramble eccezionale, così. Sembra che vogliano farlo giocare di più nella tasca, farlo muovere di meno, sarà per preservarne la salute o per migliorarlo sotto il punto di vista del quarterback da tasca con più visione e più capacità di lancio. Però così facendo stanno storpiando quelle che erano le sue caratteristiche, cioè il quarterback, se dopo 2 secondi non ha l'uomo libero, prende parte, guadagna 5, 6, 10 o 70 yard e se l'è fatta da sola. Ecco, è una cosa che fa incazzare i compagni di squadra, perché quando io corro, mi sbatto, vado avanti, tu poi prendi la palla e non segui lo schema, ma fai lo scramble per conto tuo, una, due, tre, quattro, cinque volte, e poi ti dico, vabbè, gioca da solo. Però era la sua caratteristica principale. E secondo me, già quella partita degli 11 sec, un pochettino è figlia di questo nuovo modo di farlo giocare. Ecco, stai più nella tasca e cerca di far muovere gli altri invece che muovere te stesso, che è pericoloso perché lui è un po'
Assolutamente.
cagionevole e a forza di prendere botte dai linebacker, prima o poi ci rimane.
Assolutamente. Ok, siamo addirittura d'arrivo. Vuoi salutare qualcuno?
Guarda, io voglio salutare Glauco, che veramente, veramente, guarda, purtroppo no, non voglio dire che può venire quando vuole, può venire a vedere i Pirates qua a Savona, così gli offrirò un caffè o una grappina per tirarsi su. Però ogni volta che va a vedere una partita perdiamo, insomma, mi dispiace per lui perché di solito è anche così allegro, sprizza entusiasmo e speranza a tutti i pori e finire così tristemente sconfitti per un punto, mi dispiace per lui. Quindi ciao Glauco, guarda, insisti, vedrai che ce la faremo a vincere una partita con te in diretta.
Ah, io saluto invece Angelo che ha avuto un sacco, anche lui era a Londra, anche lui ci è rimasto molto male per quello che è successo. Vabbè, è andata così, ragazzi. Dai, la prossima volta andate a Londra e vedrete che vinceremo. Ammesso che ci rivogliano a Londra, perché credo che nel Regno Unito non faranno più entrare né i Chargers né i Titans, perché la partita è stata veramente molto,
Vabbè,
molto.
Molto meglio di questa che c'è stata domenica tra gli Eagles e chi? I Jaguars, che
sì,
ragazzi,
sì.
Una palla mostruosa.
Sì, ma infatti mandiamo sempre gli scout, un po' come le squadre italiane di calcio che in Cina mandano sempre tutte le riserve e via dicendo, ma ci sta,
sì,
fa parte del gioco, anche perché non so voi, ma vabbè, adesso senza fare polemiche, sinceramente questa idea di espandere l'NFL in Europa mi sembra un po' come quando l'NBA voleva espandersi in Europa, si era parlato addirittura di una lega internazionale con il Real Madrid, con queste squadre qui, poi il progetto naufragò perché...
stare, no, non si faranno mai queste cose, né tantomeno una franchigia prenderà sede a Londra come si era paventato, però fa piacere una volta ogni tanto avere una partita qua vicino che dici vabbè, invece di 9 ore di aereo me ne faccio 1,5 e vado a vederla. È una bella giornata di football, attira tanta gente, piace, siamo contenti perché noi stiamo spingendo per espandere il football americano in Italia e in Europa, e queste manifestazioni aiutano. Poi adesso ho letto che la NFL ha licenziato un arbitro, quindi Angelo, proponiti che magari si chiama la prossima partita
anche
a Londra.
Con gli ultimi arbitri che abbiamo visto non vedo che problema ci possa essere per te. Anch'io potrei fare il referee con quello che abbiamo visto ultimamente, quindi non ci sono problemi. Va bene, io saluto il mio Spill, perché siamo desiderati, come diceva il famoso telefilm, questa è una cosa che non potete capire perché beati voi siete troppo giovani. Allora, chiediamo ancora scusa per la mancanza delle sigle, ma questo programma qui mi ricorda molto al 9000 da 2001 Odissea nello spazio. Salutiamo i ragazzi di True Blue, che e il podcast sui Dallas Cowboy, al quale credo che sarò ospite nella prossima puntata, perché la prossima è contro Duck che giochiamo The Duck contro Duck, gioco di parole, quindi la prossima la perderemo contro i Cowboys praticamente. E dai, vediamo un po' come va, speriamo veramente di centrare i playoff, perché sarebbe con questa squadra qui, sarebbe considerando anche
sì.
La consistenza dei nostri avversari, sarebbe veramente clamoroso non andare ai playoff.
Veramente, no, ma noi siamo così stronzi che andiamo a perdere contro delle squadre accessibili e poi magari con i Cowboys, così come con Philadelphia, andiamo a vincere clamorosamente tirando fuori il coniglio dal cappello, non si sa mai.
Speriamo bene, speriamo. No? Alla prossima partita Glauco non ci sarà, quindi insomma diciamo che la situazione già è più ottimista. Allora, ci vediamo.
Poverino, mi dispiace.
Dispiace anche, non sai a me quanto dispiace qua, una tristezza dentro. Vabbè, mi struggo dal dolore, allora io torno su giù dal dolore, saluto Alessio, ciao Alessio.
Ciao a tutti, allora, ti ringrazio dell'ospitalità.
Veramente, tu ormai sei l'ospite fisso qui, ti ringrazio io a te e ci sentiamo alla prossima puntata che andrà in onda quando ci girerà. Ciao a tutti, grazie, ciao, 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 ciao.